on the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On The Road. Quest'oggi in diretta da Fa La Cosa Giusta, un programma molto nutrito, un sacco di ospiti, parleremo tanto di cammini ma non solo, e cominciamo con una marchetta.
Cominciamo con una marchetta, buongiorno Claudio, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
Buongiorno, marchetta.
Allora, avrete riconosciuto la voce, sono Marco Schiaffino, ma oggi non in qualità di conduttore di Doppio Click, ma qui a Fa La Cosa Giusta come bravo moderatore per la presentazione di un libro di Andrea Daniele Signorelli, Simulacri digitali, le allucinazioni e gli inganni delle nuove tecnologie, previsto in Piazza Editori alle ore 12, quindi fra una mezz'ora, qui a Fa La Cosa Giusta.
Perfetto, sai che questo ti costa un crostino o qualcosa che ci devi portare alla fine del...
Assolutamente.
Vai,
amala. Buon lavoro, ciao.
E noi incominciamo con il primo ospite ufficiale che ci ha già raggiunto, Marco Trovato della rivista Africa. Marco, bentornato sulle nostre frequenze.
Ciao Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
Africa ha uno stand e partecipa anche a tutta una serie di iniziative, per esempio quest'oggi ce ne sono un paio.
Sì, tra mezz'ora, per cui a mezzogiorno, alla piazza Fa La Cosa Giusta, parliamo di Delta del Niger e delle cicatrici del petrolio in Nigeria. Lo facciamo...
Sì, perché in questi giorni che si parla di petrolio un po' in tutto il mondo, ha incominciato con il Venezuela e poi è arrivato l'Iran e... Non è che l'Africa sia da
no,
meno.
In realtà la vigilia di Natale di quest'anno aveva bombardato il nord della Nigeria, no? Con una scusa che non stava in piedi, no? Per difendere i cristiani. Lì ci sono effettivamente delle cellule, una milizia jihadista nota col nome di Boko Haram. Però è opportuno sottolineare che il 95% delle vittime di queste violenze sono musulmani.
È vero Marco, ne succedono talmente tanto che era andato nel dimenticatoio questa, ma anche lì il nostro amico ci aveva messo la sua fettina per guadagnare l'Oscar, il premio Nobel per la pace.
Esatto, un piccolo pezzo del puzzle di questo disordine mondiale di cui l'Africa è vittima per l'ennesima volta.
Quindi dicevi, primo appuntamento è questo.
Sì, allora, Delta del Niger, ne parliamo con Marco, con Tricarico che è di Re Common, Antonio Tricarico, e Lorenzo Bagnoli che è il giornalista che ha realizzato questo reportage sul Delta del fiume Niger, che è diciamo la cassaforte del greggio nigeriano, un ecosistema unico al mondo, ma anche uno dei luoghi più inquinati della Terra a causa diciamo dello sfruttamento di questi giacimenti portati avanti ormai da 70 anni dalle multinazionali del greggio, dalla Shell alla Total, c'è anche l'Eni.
E questo è il primo dei due appuntamenti che ci permette appunto una riflessione che abbiamo prima appena accennato. Come sempre l'Africa è un po' fuori dai radar, dalla cronaca politica, in Italia in particolare, perché siamo estremamente provinciali, come abbiamo più volte ricordato, e ci dimentichiamo sempre che il futuro, se c'è un posto dove si giocherà il futuro dell'intero pianeta Terra, è proprio l'Africa.
Sì, l'Africa detiene il 60% delle terre fertili non ancora sfruttate al mondo, il 70% dei metalli strategici per l'industria dell'high-tech. È un continente di prorompente vitalità, il 70% della popolazione ha meno di 25 anni. Un continente giovane, dinamico, in pieno movimento, che vuole essere protagonista dei tempi che viviamo. Dunque non più una terra di saccheggio, ma una terra di opportunità. I suoi giovani cittadini rivendicano questa opportunità, questa potenzialità inespressa e vogliono farlo, vogliono portare avanti diciamo, un discorso di nuova narrazione di questo continente che noi cerchiamo di raccogliere e portare in Italia.
E tra l'altro è anche interessante proprio utilizzando l'Africa come termometro della situazione globale, si vede come le politiche delle due grandi potenze mondiali siano esattamente agli opposti. Da una parte gli Stati Uniti con Trump che in televisione ogni giorno delira e racconta i suoi fatti, dall'altra parte la Cina che non dice niente, non parla, non fa conferenze stampa, ma però per esempio sull'Africa la mano ce l'ha messa e ce l'ha messa pesantemente.
Sì, è un approccio completamente diverso, tutti hanno i propri interessi in Africa, la Cina non li nasconde, è un primo partner commerciale insieme all'Unione Europea, ma ha una postura diversa, non dice agli africani vengo qui per aiutarvi, vengo qui per fare affari, diciamo, attorno a un tavolo, e gli africani, diciamo, consapevoli di quelli che sono anche i propri interessi, vogliono partner commerciali, vogliono gente che creda nelle potenzialità di questo continente, non hanno bisogno di filantropi, non hanno bisogno di benefattori, naturalmente luci e ombre, contrasti, certo, contraddizioni, però in Africa oggi ci sono tutti, già citati Cina, Stati Uniti, ma ci sono le potenze emergenti, l'India, la Turchia, ci sono i paesi del Golfo oggi protagonisti della crisi, dagli Emirati Arabi all'Iran, all'Arabia Saudita. Tutti hanno visto nel continente africano, diciamo, un continente di opportunità. Naturalmente i governanti di questo continente, ma soprattutto i cittadini di questo continente, chiedono che queste opportunità, queste nuove relazioni vengano instaurate non più, diciamo, secondo i rapporti di forza del passato, ma riconoscendo all'Africa non soltanto una propria dignità, ma proprio possibilità di riscrivere le regole del gioco.
Un particolare, per esempio, non sapevo, l'ho imparato recentemente, chiunque gli capiti di passare da Dakar lungo la Corniche non può che rimanere impressionato da quella grande palestra a cielo aperto dove all'orario del tramonto, con una vista spettacolare sull'oceano, centinaia, e non è un'esagerazione, centinaia di ragazzi e ragazze, un po' anche di tutte le età, fanno ginnastica utilizzando anche degli strumenti, delle panche, delle altalene dove fare esercizi. Non lo sapevo che le aveva regalate tutti i cinesi quegli strumenti. Ma dicevi, questo è il primo degli appuntamenti di quest'oggi, ce n'è un secondo.
Sì, sulla falsa riga, diciamo, di quello che stavi dicendo, parliamo di sport. Ora, se parliamo di sport in Africa, viene subito in mente, non so, il calcio, no? La Coppa d'Africa, che è molto più di una, diciamo, competizione sportiva, è una grande festa collettiva che paralizza il continente per un mese. Oppure vengono in mente, che so io, la grande atletica, no? Il mezzofondo, il fondo, i 10.000 metri, la maratona, in quelle discipline dove gli atleti africani, etiopi, keniani, ugandesi, hanno scritto pagine indelebili nella storia dello sport. Ma oggi parleremo di ciclismo, una disciplina poco conosciuta, lo faremo con Marco Pastonesi, che è una storica firma, è stata una storica firma della Gazzetta dello Sport.
La Gazzetta, gli ascoltatori lo conoscono, è stato ospite più di una volta a Live Pop, la trasmissione dal vivo tutti i giovedì sera nell'auditorium di Radio Popolare. Una delle ultime volte era venuto con un mito del ciclismo, Zandegu, che qualcuno probabilmente se lo ricorda nelle biglie con cui si giocava sulla spiaggia. Recentemente è venuto anche a parlare di ciclismo in Africa per via di un libro che penso che sia legato all'iniziativa di quest'oggi.
Assolutamente, partiremo da quel fantastico libro che è Strade Nere, 100 storie di ciclismo dedicate all'Africa. Marco Pastonesi lo conoscete, una firma straordinaria, una penna
ispirata. Ma è anche un grande narratore.
Un grande narratore, soprattutto mi verrebbe da dire di vicende umane più che di record e competizioni, per cui con Marco si racconteranno le persone che stanno dietro a quegli atleti che hanno scritto, appunto, pagine importanti in questo sport. Parleremo del Tour del Burkina Faso, del Tour del Gabon o anche di quei campioni emergenti che stanno vincendo tappe al Giro d'Italia piuttosto che al Tour de France.
Marco, ti lascio perché appunto hai questo appuntamento, però butterei lì una cosina agli ascoltatori. Abbiamo sempre parlato dei viaggi organizzati da Radio Popolare, anche la rivista Africa organizza dei viaggi ovviamente in Africa e ovviamente ha un know-how in quei territori perché da parecchi anni organizza dei viaggi lì. E allora, io per ora non dico niente, però se adesso vi mando un brano di Moonshine Sanelly, che è una delle star della musica sudafricana contemporanea, se uno fa uno più uno, magari può intuire che ci sono in corso dei lavori che potrebbero, no Marco, portare a...
E che dire, restate sintonizzati.
Restate sintonizzati, ve la butto lì fine anno, c'è tempo. Però prossimamente ne parleremo e ufficializzeremo tutto quanto. Immagino che non bisogna essere dei geni per intuire cosa c'è dietro questo messaggio un po' criptico. Marco, grazie mille.
Grazie a voi, vi aspettiamo allo stand della Rivista Africa, dove potete abbonarvi, trovare anche i libri di Raffaele Masto. In my house, I just want it in between my legs and between my thighs. I don't take no rules from my mouth. I just love to live on my own terms and on my own time.
Radio Popolare on the road, quest'oggi dal vivo come gran parte delle trasmissioni da Fai la cosa giusta, un alternarsi di ospiti ai nostri microfoni, è arrivato un signore, gli chiediamo di chiedere, di dirci cosa c'è scritto sul suo biglietto da visita.
Buongiorno, sono Fabrizio Teodori di Viaggi e Miraggi.
Fabrizio, ben tornato sulle nostre frequenze.
Grazie.
Allora, ne approfitto per ricordare un paio di viaggi che abbiamo ancora con qualche posto, perché ne abbiamo anche tanti altri che ormai sono sold out. La volta prossima dovete subito prenotare. Abbiamo per esempio il viaggio in Brasile, nel Maranhão, dal 12 al 23 maggio, che ha ancora qualche posto, così come qualche posto c'è per il viaggio in Irlanda dal 9 al 14 giugno. E se quello in Brasile è nel Maranhão, in Irlanda saremo a Derry e a Belfast, e anche nel tratto di Oceano. Non è un viaggio lunghissimo, ci metteremo un giorno a farlo, perché lo faremo con estrema calma, ma con tutta una serie di tappe per visitare delle situazioni veramente affascinanti. E poi, ultimo ma non ultimo, dal 1 al 3 giugno in Svizzera. È la prima volta, no, non è la seconda volta, perché una volta eravamo andati giusto con Valentina di Viaggi e Miraggi a Zurigo, un incontro con i vecchi e i giovani emigrati in quel di Zurigo. Qua invece andremo nel Canton Vallese, che è un cantone svizzero che ha le stesse giornate di sole che ci sono in Tunisia. Questo consente di avere uno dei migliori vini, per quanto mi riguarda, se non il miglior vino bianco che esista sulla faccia della terra, uno dei migliori. Qua c'è Fabrizio che nega. Tu perché che vino?
Verdicchio dei Castelli di Jesi.
Vabbè, però la Petit Hervin non l'hai mai assaggiata?
Ancora no.
Allora quindi magari allora sì. Se andiamo te ne porto una bottiglia, perché merita di essere conosciuta. E poi qui incontreremo la storia del Che Guevara del Vallese, che è una storia mi sconosciuta, e la storia di Marie Lacolline, che è una signora che ha rivoluzionato la storia socio-culturale e politica di un'intera vallata, la Val d'Eren. Ma è anche tempo di festival, sta per arrivare la bella stagione, e tra i festival ce n'è uno a cui Radio Popolare è particolarmente affezionata, e trattasi, e voilà,
Camminare, il Festival del Social Walking.
Partiamo con le date.
Allora, 16-17 maggio 2026, siamo giunti alla decima edizione quest'anno.
E quindi potete già segnarvelo sul calendario, in modo da non prendere impegni per quel fine settimana.
Esatto, speriamo sia bel tempo, come sempre ci ha graziato negli ultimi anni, perché comunque il festival prevede, come poi vedrete nel programma e come magari ne parliamo adesso anche con Claudio, dei momenti, insomma, all'aria aperta, delle attività più pratiche, oltre a dei momenti di incontro, discussioni, foto, presentazioni e quant'altro. E quest'anno faremo, dopo tanti anni di fedele residenza al Parco Nord, con gli amici, insomma, che ci hanno accompagnato, insomma, ci hanno aiutato a crescere anche negli anni, quest'anno ci spostiamo al Parco Sempione a Cascina Nascosta, quindi ci muoviamo un po' più nella parte centrale di Milano.
Ah, quindi è anche un cambio di location, mica da ridere, proprio si sposta in centro città.
Esatto, abbiamo voluto fare questa, diciamo, questo cambiamento, insomma, ci avevamo avuto l'opportunità e vediamo come andrà. Siamo tutti molto contenti, anche curiosi di sapere appunto come sarà poi l'esperienza del festival di quest'anno.
I cammini richiamano sempre un'attenzione maggiore, se ne rende conto anche chi è venuto in questi giorni qua a fare la cosa giusta, o chi ha deciso di venirci nel pomeriggio se ne renderà conto, perché sono veramente tanti gli stand che si occupano di cammini, e quindi approfittare di questi giorni per fare un po' il punto di questo, che è un modo diverso di viaggiare, di conoscere il territorio e di conoscere le persone che vivono nel territorio, direi che è necessario. Come diceva qualcuno, è cosa buona e giusta, doverosa e salutare.
Sì, 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 qua il mondo dei cammini, dei camminatori e delle camminatrici è in crescita ormai da anni. Questa personalmente è una cosa che mi fa molto piacere, perché sono temi ai quali sono molto legato, insomma, grazie anche a Viaggi e Miraggi, insomma, sono riuscito a farne il mio lavoro. E tutta questa grande crescita, sia delle persone che amano camminare, la sensibilità anche verso temi ambientali, conservazione e quant'altro, mi fa molto piacere. Qua in fiera siamo circondati da stand di cammini che ogni anno nascono, molti legati ai santi, molti legati a dei territori magari dell'entroterra che si prestano perfettamente a essere visitati a piedi, e non dimentichiamo che possono essere anche dei forti, insomma, delle modalità per sviluppare dei territori appunto meno visitati, creando delle economie, insomma, locali, che appunto Viaggi e Miraggi, essendo impegnata nel turismo responsabile, cerca di fomentare.
Abbiamo già qualche appuntamento che possiamo spoilerare?
Allora, quest'anno il festival, intanto, come ogni anno, Claudio, tu lo sai meglio di me, diamo una tematica, diciamo, all'appuntamento. Quest'anno il titolo è Direzione Esperienza, perché appunto si parla sì di viaggi a piedi. Ovviamente, quando è nata la tipologia dei viaggi a piedi, dei cammini di Viaggi e Miraggi, non abbiamo voluto dargli un taglio performativo di impegno fino a morire per raggiungere la vetta, ma anzi proprio far sì che il cammino sia accessibile alla maggior parte delle persone che amano appunto trascorrere le proprie vacanze, le ferie, facendo questa modalità di viaggio. E quindi Direzione Esperienza perché? Perché appunto camminare è un'esperienza immersiva, sia con se stessi, con gli altri, poi quando ci si stanca, insomma, siamo tutti uguali, diciamo. Mi piace dire che appunto il cammino è molto democratico, perché la stanchezza ci rende tutti uguali e ci aiuta anche ad aprirci poi col territorio, con gli incontri che in un viaggio di turismo responsabile, anche se fatto a piedi, sono comunque al centro, insomma, dei vari programmi.
Sì, ci sono diversi modi di approcciarsi ai cammini. C'è una vecchia puntata di On the Road, la trovate sul blog della trasmissione, dove un nostro ascoltatore ci raccontava delle sue esperienze al, vabbè, al, quello di Compostela è quello più storico,
più celebre,
più famoso,
al mondo.
Ma che lui aveva riconvertito in un modo veramente arguto per broccolare e racconta appunto in quella puntata come ormai da anni lo ripeteva, perché viaggiando armato di cerotti, garze eccetera, alla sera si offriva come infermiere
per tutti gli altri,
per tutte le altre viaggiatrici, e portava a casa tutti gli anni. È un modo, vedi,
oh, per
ci
carità.
Sono tanti modi, cioè, di approcciarsi ai cammini, lui aveva scelto questa.
Bene, bene, buon per lui, ottima idea.
Allora, si sa già il nome di qualche ospite che parteciperà?
Assolutamente, assolutamente. Quest'anno il programma è già online e lo trovate appunto sul sito festivaldelsocialwalking.it o in connessione anche col sito di Viaggi e Miraggi. Chiaramente la radio è tra i nostri partner insieme ad Altra Economia, e tra i vari ospiti abbiamo richiamato delle esperienze che avevamo fatto anche l'anno scorso, perché comunque sono piaciute sia a noi che appunto ai partecipanti, come ad esempio l'esperienza di Haiku in Cammino, ovvero questa poesia giapponese da scrivere durante un piccolo trekking all'interno appunto del parco che ci ospita.
Tanto sono corti gli haiku,
sono,
no?
Molto per cui, corti, quindi sì, con pochi passi si risolve la questione, diciamo. E poi ecco anche altre esperienze appunto per cercare di scoprire magari anche all'interno del Parco Sempione quelli che possono essere gli alberi monumentali o delle storie particolari legate più che altro alla natura che compone questo parco. Dopodiché altri ospiti, diciamo, senza volermi bruciare subito i nomi più famosi, ci abbiamo avuto la conferma da Enrico Brizzi, dopo 3 anni che proviamo a invitarlo finalmente siamo riusciti, e quindi la domenica verrà a presentare un po' la sua storia e le sue pubblicazioni negli anni. Tra l'altro io personalmente, sono tanti anni ormai che faccio questo lavoro, Enrico Brizzi è stato uno dei primi, insomma, che mi ha aiutato insieme, vabbè, Tiziano Terzani, che non c'è più, a cambiare vita, insomma, e ricordare che appunto è molto più bello fare quello che ti piace piuttosto che altro, e di conseguenza grazie a lui sono molto contento che verrà, perché grazie ai suoi libri ho iniziato anch'io un po' a camminare e a capire cosa volevo fare da grande. Altri ospiti abbiamo, ovviamente tornano anche i nostri amici di Walking Robin, che fanno questi viaggi true hiking, si chiamano, ovvero immersivi in natura dove si dorme in tenda. Queste magari sono esperienze un po' più forti, diciamo, e lui, Robin, con il suo team di guide e accompagnatori avrà anche uno stand dove appunto potrete curiosare un po' tra quelle che sono le attrezzature, gli equipaggiamenti per fare questo tipo di viaggi. Un'altra passeggiata che riproponiamo quest'anno, che ci è piaciuta molto, che è stata molto molto partecipata, è quella appunto con Refugees Welcome, dove questo trekking della domenica mattina stavolta ci porterà a conoscere l'esperienza sia dell'associazione, quindi da parte delle persone che ospitano questi ragazzi rifugiati che arrivano, sia dei ragazzi stessi, come si sono trovati, come grazie a Refugees Welcome sono andati avanti, insomma, nella loro vita una volta arrivati qua in Italia. E questo appunto è un cammino itinerante attraverso il parco che ci porta a scoprire 3 o 4 esperienze di questi ragazzi, questi momenti di incontro.
Sì, io tra l'altro ne approfitterò. Tu prima accennavi a alberi particolari che ci sono all'interno del Parco Sempione. Io è da tempo che mi faccio una domanda se ero stato preso in giro o meno. Anni fa stavo trasmettendo dalla sede della radio e doveva venirci a trovare Mauro Corona, scrittore, alpinista, eccetera. Mancano 10 minuti, mancano 5 minuti, arriva il momento in cui deve andare in onda e non c'è. Arriva una telefonata e dice: guarda Claudio, non posso venire perché sono passato dal Parco Sempione, c'è una pianta che tu conoscerai senz'altro, che ha una potenza, mi ha avvinghiato, non riesco ad andare, sono qua abbracciato alla pianta, tu capiscimi, eccetera. E mi sono sempre chiesto: ma mi ha preso per il culo
conoscendo il personaggio,
o c'è veramente, ci sono delle piante al Parco Sempione che che tu conoscerai senz'altro, ti mette in difficoltà, perché se dici
che questa non la... frase e poi certo
devi dire per forza sì, anche se non è vero, e quindi magari sarà la volta buona che riesco a sciogliere questa, a sciogliere questa riserva.
Saranno guidati da una guida milanese, appunto Andrea, che fa queste, queste esperienze già da anni, e sarà un trekking, diciamo, misto tra la conoscenza di questi alberi monumentali e dei segreti nascosti all'interno del Parco Sempione. Quindi sì, Claudio, spero che avrai l'occasione, insomma, di rendere giustizia a Mauro Corona.
Senti, allora, ricordiamo ancora una volta la data del
16-17 maggio, Parco Sempione, Cascina Nascosta, Festival del Social Walking.
Invece, per quanto riguarda i viaggi che vi ricordavo, che i primi in scadenza sono dal 12 al 23 maggio in Brasile, nella regione del Maranhão, in Svizzera un tour nel Canton Vallese dall'1 al 3 giugno e in Irlanda del Nord dal 9 al 14 giugno. Abbiamo detto che nel viaggio in Svizzera, nel Canton Vallese, andremo anche a conoscere la storia del Che Guevara del Vallese, e questo mi offre il destro per ricordare che stiamo portando avanti una campagna di raccolta di medicinali per Cuba. Vi invitiamo a portarli direttamente al consolato cubano qua a Milano, che è in zona Città Studi, trovate poi l'indirizzo sul sito. Se proprio abitate o vi è più comodo passare dalla radio, fino a martedì sera potete portarli anche in radio, dopo noi li porteremo al consolato, che farà un container e a fine marzo parte per Cuba. Io chiudo mi raccomando, portate medicinali in confezioni chiuse, nuove, con una data di scadenza che non sia prossima, perché appunto vanno spedite, verranno distribuite non il giorno dopo, eccetera. Dicevamo del Che Guevara del Vallese, questo è un brano degli Up, Bust All Down, che ha campionato un pezzettino di un discorso del Che Guevara, non quello del Vallese, quell'altro, quello più conosciuto, e poi ritorniamo con dei nuovi ospiti, sempre qua dal vivo. Radio Popolare, on the road, da Fa la Cosa Giusta.
Pequeña escala, con muchas dificultades, con muchas indecisiones, y se fueron transformando mediante el trabajo diario y el contacto con las masas, empujantes representantes del movimiento revolucionario de hoy, de la juventud cubana.
Radio Popolare on the road, quest'oggi dal vivo, dallo stand che la radio ha, Fa la Cosa Giusta. L'abbiamo detto dall'inizio della trasmissione, i cammini sono uno degli aspetti più presenti Questa ultima edizione di Fa la cosa giusta, a proposito di cammini, avevamo un appuntamento con Lucia Iannucci, direttrice di Itinerari e Luoghi, una rivista che da sempre si occupa di cammini e che in prospettiva se ne vuole occupare ancora di più. Ma Lucia non può essere con noi perché è andata a ritirare un premio. Lucia, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno Claudio, buongiorno. Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare, grazie.
Che premio sei andata a ritirare?
Sono andata a ritirare un premio conferito da un'associazione di camminatori del Gargano proprio per la capacità della rivista di promuovere i cammini e il turismo lento. Quindi ieri tra l'altro ero a fare la cosa giusta a Milano e sono scesa in Gargano a piedi naturalmente.
Beh certo, perché occupandoti di cammini.
Con una media di 120 km all'ora.
Ascolta, sei la persona giusta per chiedere come ti spieghi questo boom dei cammini. Qua veramente, hai detto che c'eri anche tu ieri, è impressionante, no? Quanti stand
sì,
che ci sono che si occupano proprio di cammini. Come te lo spieghi?
Era veramente, allora me lo spiego perché c'è una grandissima necessità sempre di più di rientrare in contatto con la natura e con i territori in un modo che sia assolutamente personale, con il meno possibile di mediazioni, di filtri, e questo il cammino lo dà, insomma il cammino ti permette di vivere il territorio, le situazioni, gli incontri in un modo assolutamente personale, spontaneo e che oltretutto fa anche bene alla salute, no? c'è una componente di benessere e di rapporto con il proprio corpo, con la natura, con il territorio, con se stessi, una dimensione completa del turismo, chiamiamolo turismo lento, chiamiamolo turismo slow. Qui tra l'altro nel Gargano dove sono c'è una stanno facendo varie iniziative appunto per promuovere questo tipo di itinerari, questo tipo di turismo. E c'è veramente questo bisogno di ricollegarsi con una spontaneità, con una semplicità, con una genuinità espressa dal territorio e dai cammini.
Certo.
E ho visto appunto. Prego, dimmi.
No, vai, vai.
Sì, dicevo insomma, questa voglia di cammini oltretutto in Italia trova un terreno assolutamente fertilissimo perché l'abbiamo visto, ne sono nati moltissimi soprattutto negli ultimi anni, si vanno strutturando sempre meglio e c'è una capacità anche dei piccoli territori di proporsi con iniziative, con itinerari, con percorsi, con tappe. Ne ho visti tanti, ne conosco tanti, la rivista ne ha raccontati, ne racconta tanti, racconta anche sentieri, racconta piccole realtà che hanno la capacità di presentarsi nella loro veste più autentica, più in grado di richiamare la partecipazione delle persone. Il cammino a questa a questo grande merito, questa grande si riescono a coinvolgere le persone, si riesce a creare un sentimento vero di partecipazione, anche perché dobbiamo sempre ricordarci che il turismo, se non è prima di tutto una relazione tra la comunità dei residenti e la comunità dei visitatori, non è turismo, ma è un uso dei luoghi.
Certo,
no?
Invece certo.
i luoghi vanno vissuti, i luoghi vanno apprezzati, i luoghi vanno, insomma, bisogna
sapersi. Sì, vanno vissuti e non consumati. Allora, Lucia Iannucci, esatto. Direttrice di Itinerari e Luoghi, una rivista che tra l'altro anche storicamente per il suo formato era una rivista che ci stava benissimo nello zainetto da mettere sulla spalla mentre si cammina. Volevo chiederti come ultima cosa se nei prossimi numeri puoi anticiparci qualche cosa che riguarda dei cammini di cui vi occuperete prossimamente.
Posso anticipare, ci saranno sempre degli itinerari escursionistici, in particolare in uno dei prossimi numeri parleremo del cammino dei borghi silenti nell'Orvietano. Nel numero scorso abbiamo fatto una rassegna di 52 sentieri per tutto l'anno e nel numero che sarà prossimamente in edicola c'è il cammino di San Francesco di Paola in Calabria, a proposito proprio di, tra l'altro ne è stata fatta la presentazione proprio ieri proprio in fiera Fa la cosa giusta, quindi siamo sul pezzo, come si suol dire.
Ok, Lucia, ti ringrazio, mandami una foto col premio che voglio vederla.
Va bene.
Ok.
Grazie ancora, grazie a Radio Popolare, grazie a tutti.
Grazie a te, ciao, Lucia Iannucci, direttrice di Itinerari e Luoghi. E noi passiamo subito in compagnia del prossimo ospite, Carlo Giorgi, che è qua con noi. Benvenuto.
Grazie, grazie mille per l'accoglienza.
È presente in uno stand proprio qua, nelle immediate adiacenze di quello della radio, e la meta è una meta coraggiosa, consentimi di utilizzare questo aggettivo, perché parliamo del Libano, un Libano che sta vivendo giorni drammatici, come purtroppo gli sta capitando da parecchi anni, ed è invece un posto che per contrappasso è a tutti quelli che come a noi piace la miscellanea, l'insieme delle culture, tante realtà, storie, persone, religioni, cibi, non ultimo. Insieme ci sono poche realtà che possono competere con il Libano, o sbaglio?
Sì, penso proprio di sì. Sono 8.000 anni di storia e di cultura, una Macedonia di civiltà che si sono sovrapposte, che hanno creato un percorso di storia, di bellezza veramente unico. Ci sono luoghi come Biblos, come Nahr el Kelb, la Valle del Cane, dove troviamo tracce egiziane, assire, fenice, romane. Non ci sono posti così, io penso, nel Mediterraneo. È un posto molto bello che in questo momento soffre terribilmente.
Sì, sono note le foreste. Allora, se pigliamo velocemente due o tre aspetti, no? Tu sei partito da quello storico, ovviamente, ma se guardiamo anche da un punto di vista naturalistico, c'è una ricchezza altrettanto corposa.
Sì, beh, insomma, tutti conoscono il cedro, che è questa figura mitica, questo albero che è al centro della bandiera libanese, che è sempre stato utilizzato da tutti i viaggiatori, i naviganti, per costruire le navi, gli alberi maestri delle navi erano in cedro del Libano. Ci sono bassorilievi di 4-5 mila anni fa in cui si vede come venivano utilizzati questi cedri. Il cedro è un albero mitico, di cui parla anche la Bibbia. Il saggio crescerà come il cedro del Libano. Sapete perché? Perché il cedro cresce in 100 anni e la saggezza si raggiunge
col tempo.
Sì. E poi le montagne. Sapete che si scia in Libano? Ci sono montagne di 3200 metri, impianti di sci che sono vicinissimi al mare. In un'ora sei a farti un aperitivo a Tripoli. È un posto pazzesco.
E ultimo ma non ultimo, lo accennavamo anche prima, l'aspetto gastronomico. Vado terra a terra, ma per esempio se uno va in Turchia e mangia, dice buona la cucina turca, e indaga un attimino, scopre che molti di quei piatti originariamente erano libanesi, poi magari sono stati rivisitati. In Bulgaria uno va e dice e poi anche lì le arrivano anche lì dal Libano, cioè un qualche cosa che ha viaggiato anche la cucina libanese in giro per un sacco di paesi.
Sì, la cucina libanese è veramente la più delicata e ricca di tutto il Medio Oriente, anche si potrebbe parlare anche della cucina egiziana, ma la cucina libanese è più delicata e ricca. È una cucina, una cosa che può stupire a proposito della cucina libanese, che è una cucina di montagna, non è una cucina di mare, anche se tutti abbiamo in mente i fenici, questa popolazione di mare, ma la cucina libanese è una cucina di montagna, con delle carni e con delle verdure che sono proprio tipiche della tradizione delle montagne. Ed è molto ricca, è una cucina che secondo me può competere con la cucina italiana, ma la cucina italiana ha il limite che per noi tanti piatti devono essere mangiati caldi. E quindi se io faccio una pasta e dopo due ore la mangio non funziona. Invece la cucina libanese sono piatti che possono essere, veramente sono piatti da banchetto, cioè da stare con gli amici seduti e gustare, no? Veramente un'esperienza la cucina libanese.
Ovviamente non si può non dire una parola su quello che sta succedendo in questi giorni. Voi che appunto lavorate con il Libano e che quindi conoscete un sacco di persone che in questi giorni stanno vivendo un dramma che difficilmente si riesce a immaginare, no? da casa nostra, eccetera. Qual è la speranza? Perché è un mondo di matti, cioè si fa veramente fatica a capire cosa c'è in gioco. Israele vuole annettere il Libano, uno vuole creare in determinate aree quello che ha fatto a Gaza, è un discorso contro gli Hezbollah, però la pagano il prezzo anche altri che con gli Hezbollah non c'entrano assolutamente niente. Veramente difficile la situazione. Parlando con chi vive in Libano, e voi ovviamente ne conoscete tanti, qual è la speranza?
Io vivo in Libano da 9 anni, ho fatto tanti anni giornalista in Italia e poi adesso faccio il prete in Libano. C'è un terrore nella gente, c'è una paura e una rabbia fortissima. La speranza viene dalla solidarietà che vediamo ogni giorno, dal fatto che la gente passa le barriere, musulmani e cristiani vivono insieme e si aiutano. Nella mia parrocchia abbiamo 150 sfollati che sono arrivati immediatamente, sono quasi tutti musulmani. Bene, la gente viene, ci dà i materassi, il cibo, le coperte, i vestiti, ci danno tutto. Non guardano in faccia al fatto che uno sia un musulmano, un cristiano, non è importante. La vera speranza è questa capacità di convivere, questo desiderio di fare la pace, che è dentro al 90% delle persone. Poi purtroppo abbiamo una piccola frangia armata che crea un problema molto grave. Ma io ti dico, veramente, c'è da sperare, perché la maggior parte delle persone vuole la pace ed è pronta a togliersi qualcosa per darlo agli altri che non l'hanno. Veramente funziona così. Io ho visto delle cose, i primi giorni dello shelter non potevamo fare niente se non ci fosse stata questa solidarietà. La gente che arriva con i materassi, con le coperte, è una cosa che dà speranza.
Tra l'altro i viaggi che voi organizzate sono dei viaggi per dei piccoli gruppi, no? Che è la realtà, lo vediamo anche con i viaggi che organizza Radio Popolare. Sì. Cerchiamo di non superare mai le 15 persone, se non in casi eccezionali, perché così diventa più facile avere uno scambio. Se, come dicevamo con la telefonata di prima con Lucia Iannucci di Itinerare Luoghi, il viaggio deve essere non un qualche cosa dove si va ad accaparrare qualche cosa, ma per imparare, per conoscere, piccoli gruppi è la situazione ideale. E voi lavorate con piccoli gruppi?
Sì, lavoriamo solo con piccoli gruppi, perché altrimenti la dimensione umana si perde. Il turismo dei pullman che colonizzano dei luoghi non è utile a nessuno, neanche a chi veramente viaggia. Ha l'impressione di avere visto qualche cosa, ma alla fine non ti rimane niente. Per noi la cosa fondamentale è stare con la gente, parlare con le persone, farsi raccontare cosa significa vivere in un paese dove ogni 8 mesi succede qualcosa che ribalta la situazione. E avere uno scambio. Questo è molto utile anche per le persone che andiamo a visitare, quelli che ci ospitano, quelli che ospitano i nostri turisti, vedono che invece c'è un'umanità pronta a questa visita e il mondo è unito, ecco, e c'è speranza anche perché non mi hanno dimenticato. Questo è fondamentale.
Una settimana, 10 giorni è il periodo classico di un vostro viaggio.
Esatto. Poi volevo dire una cosa, che a proposito dei cammini, ci sono cammini, sì, anche là, in effetti c'è un cammino Che è presente, che si può in tempo di pace praticare, che è il cammino di Gesù, che Gesù è arrivato fino a Tiro facendo un giro largo. Noi penseremo che da Tiro, che sta a sud, si vada direttamente in Galilea. Lui faceva Tiro, Sidone a nord, passava a sinistra dell'Ermon e scendeva, perché i samaritani erano dei nemici e non si poteva passare. Tutto questo cammino su strade romane si può rifare. Certo, le strade non ci sono più se non a piccoli tratti, ma è un meraviglioso cammino tra la natura e la cultura del Libano, che speriamo di rivitalizzare.
Beh, qua ci sono tanti cammini coi santi, voi avete alzato il tiro, andate addirittura col cammino di Cristo, quindi beh, era un camminatore comunque, diciamolo.
Lui camminava, ha camminato tantissimo e camminava con delle comitive di gente che lo seguiva, si camminava.
Ricordiamo dove trovare delle informazioni, un sito dove noi ora abbiamo buttato lì solo qualche informazione, poi Carlo, se sei d'accordo, magari ci sentiamo con calma e ne riparliamo in un'altra situazione, però per chi volesse già da subito da casa avere qualche notizia in più, dove deve andare?
Cercate su internet Fammi scoprire il Libano, è un sito, anche Instagram. Comunque Fammi scoprire il Libano, cercate e vedrete che troverete tutti i riferimenti.
Se ci salutiamo con un brano di Fairuz può andare?
Perfetto.
La Aretha Franklin libanese, grazie Carlo Giorgi.
Grazie a voi.
Fairuz, la Aretha Franklin del Libano, boh, è venuta così, però ci sta, perché come spessore, come importanza è effettivamente forse ancora più importante di Aretha Franklin. Andiamo avanti e passiamo dal Libano alla Liguria. Potrebbe sembrare un viaggio ardito, uno spostamento ardito, ma fino a un certo punto. Benvenuto il nostro nuovo ospite.
Buongiorno Claudio, buongiorno agli ascoltatori.
Gli chiediamo anche a lui di leggere quello che c'è scritto sul suo biglietto da visita.
Sul mio biglietto da visita c'è scritto Bricchi de Ma, Parco Museo Tiguglio.
Parco Museo Tiguglio. Allora, abbiamo detto Liguria, però mettiamo bene i puntini sulle i.
Allora, i puntini sulle i sono tre, è un triangolo. Noi valorizziamo un territorio compreso tra il Parco di Portofino, il Parco delle Cinque Terre, che non hanno bisogno di biglietti da visita, e il Parco della Val d'Aveto. Invece siamo a 1700 metri, al confine tra l'Emilia-Romagna, la Lombardia, il Piemonte e la Liguria, le quattro province.
Beh, quella effettivamente è una zona che probabilmente in molti ingiustamente non conoscono. Poi noi siamo contro l'overtourism, per cui non vogliamo che vadano lì milioni di persone, però è un tiro di schioppo da Milano per chi ci sta sentendo, ma anche per i torinesi, per coloro che abitano, diciamo, in questo segmento del nord Italia, ed effettivamente non è conosciuta.
Guarda, questa è una dinamica particolare, perché quando si parla di Liguria si associa rapidamente nell'immaginario a quelli che sono appunto i luoghi di grande affluenza e di overtourism, che sono bellissimi, ma che lasciano un po' insoddisfatto a volte il visitatore, perché poi l'esperienza concreta è quella di trovarsi in mezzo a una folla di persone con le guide turistiche con le bandierine. Immediatamente accanto a questi luoghi invece ci sono delle zone, dei territori che non solo sono poco conosciuti dal punto di vista turistico, ma rischiano anche, come dire, un fenomeno demografico di spopolamento delle aree interne, e che non sono per niente battuti. Molti di quei posti sono anzi chiusi e difficilmente visitabili, purtroppo.
Ecco, non è perché sono le 12:15 e incomincio a avere fame, ma anche con Carlo Giorgi, e prima abbiamo parlato della cucina libanese, Ma anche da quelle parti non si scherza.
Guarda, da queste parti non si scherza per niente. Una delle proposte che potete trovare, una delle esperienze che potete trovare su Bricchi de Ma è ad esempio un laboratorio, si chiama Sarvegu, che in ligure vuol dire selvatico, che consente a me di imparare a riconoscere quelle che sono le erbe selvatiche che crescono spontaneamente nel territorio, a imparare a riconoscerle per i loro utilizzi che possono essere fatti in cucina. Tradizionale in Ligure è il pre-bugiun, questa mescolanza tutta segreta di erbe spontanee che poi vengono mescolate insieme e diventano ricetta per i pansotti. Quindi chi fa questa esperienza poi, come dire, passa direttamente dalle fasce, quindi dal campo ligure caratterizzato da terrazzamenti, alla tavola, molto volentieri.
Certo, tra le altre proposte ce n'è una che non è legato a un problema di R moscia, perché muletti a secco non è, è proprio con la L.
Sì, muletti a secco è un gioco di parole. I terrazzamenti che caratterizzano la Liguria li conosciamo tutti. Questo territorio che è così bello, bisogna dirlo, prima parlavamo di overtourism, è anche un territorio molto fragile, ad esempio tutto il problema geologico e del dissesto idrogeologico che caratterizza i luoghi abbandonati della Liguria. Muletti a secco è un laboratorio di teoria e pratica di costruzione di muretti a secco utilizzando gli asini, i muli, come supporto nel trasporto delle pietre. È organizzato da due guide ambientali escursionistiche bravissime e da un'azienda agricola che appunto alleva gli asini che vengono utilizzati con i bambini e con gli adulti per questo laboratorio.
Allora, Bricchi de Ma che cosa fa? Mette insieme alcune di queste proposte, ora ne abbiamo accennate per sommi capi di un paio, e ci devi dire quanti giorni vanno investiti per questo tipo di esperienza e in che periodo dell'anno? Beh, adesso ci andiamo incontro perché sta arrivando la primavera, quindi...
Ma guarda, tu dici adesso ci andiamo incontro, ma in realtà noi abbiamo già...
Non l'avete mai smesso!
Abbiamo già fatto il primo bagno al mare, non per far venire invidia ai visitatori, ma venite a trovarci. L'obiettivo è quello di destagionalizzare il turismo. La Liguria è molto esposta e effettivamente ha tante risorse durante l'estate, ma il clima mite consente di goderla durante tutta la stagione. Certo, va a quote che vanno dai 1700 metri a livello del mare, quindi bisogna muoversi un po' come la transumanza durante il corso delle stagioni. Prima mi chiedevi quanti giorni. Questo dipende, nel senso che noi abbiamo offerte la possibilità di frequentare esperienze che durano anche solo mezza giornata, ad esempio le visite alle miniere di rame di Masso, che sono un luogo abitualmente chiuso nonostante siano un luogo di interesse europeo. Molti dei geositi caratterizzano questo territorio e sono luoghi difficilmente accessibili, ad esempio, quindi dicevamo, le visite alle miniere di rame di Masso piuttosto che le visite alle cave di Ardesia sono esperienze di poche ore che possono essere fatte da adulti o possono essere fatte da bambini. Ad esempio abbiamo un'associazione culturale, si chiama Teatrino Cherè, che racconta con i burattini all'interno delle cave di Ardesia l'estrazione che veniva fatta e poi il trasporto ad opera delle lavagnine dell'Ardesia che caratterizzava le nostre lavagne a scuola. Adesso ci sono le LIM, ma ciascuno di noi a scuola ha avuto le lavagne. E invece poi ci sono esperienze che durano, possono durare più giorni. Michele Picco, ad esempio guida ambientale escursionistica, ci conduce in un sentiero di 3 giorni che va da Santo Stefano, siamo a 1700 metri al confine con l'Emilia Romagna, ci porta fino al mare di Chiavari, quindi insomma un trekking più bagno serale.
Certo, quindi hai già in parte risposto all'ultima cosa che volevo chiederti. Abbiamo parecchi genitori o nonni che ci chiedono ma qualcosa di carino da fare con i figli o con i nipoti, magari abbiamo solo un fine settimana, eccetera. Mi sembra che le proposte di Bricchi de Ma rispondano perfettamente a questa domanda.
Ma guarda, su questo cerchiamo di fare del nostro meglio, diciamo. Sappiamo che il pubblico ha bisogno di esigenze diverse, quindi abbiamo un'offerta per bambini, abbiamo un'offerta giocosa, nel senso che prima parlavo dei burattini, ma è un'offerta molto seria, nel senso che racconta della sostenibilità e del ciclo ambientale che caratterizza la nostra terra, racconta del rapporto tra uomo e ambiente che oggi, stando dietro al computer, ci siamo un po' disabituati a intendere come parte della nostra vita. Per certi versi è un'offerta che non è legata solo ai bambini del turismo, ma è legata molto anche ai bambini del territorio. Noi desideriamo che i giovani del territorio possano immaginare il loro futuro in quei luoghi dell'entroterra ligure, perché, come dire, l'attrattiva della città, che ovviamente è molto forte, è uno dei modi di diventare grandi, ma ci auguriamo che anche questi luoghi dell'entroterra molto belli che caratterizzano l'Italia possano essere un'occasione di futuro per le nuove generazioni.
E i nonni, i padri che vengono lì con figli e nipoti, un bicchiere di bianco, cosa gli facciamo bere?
Beh, allora diciamo che il vermentino è quello più caratteristico, però di nuovo, come dire, ci sono tutta una serie di varietà di uve che sono meno conosciute. Nella zona di Lavagna e di Sestri Levante era molto famosa la gianchetta.
La gianchetta, è vero, me l'ho dimenticata.
Che veniva utilizzata certo per fare il vino, poi insomma ci si dava una mano durante le giornate estive faticose in campagna, con cui si facevano delle bellissime pergole. Quella è una tipica tradizione che nel corso del tempo, poiché come dire tutti noi siamo andati a lavorare in città dietro al computer, si è un po' perduta, ma adesso alcune aziende agricole stanno recuperando e noi la offriamo volentieri, un bicchiere di vino di gianchetta sotto una pergola affacciata sul mare, ma sull'Appennino del Tiguglio.
Ecco, in 7-8 minuti abbiamo buttato lì veramente un sacco di suggestioni e di ipotesi. C'è un sito ovviamente per saperne di più, bricchidema.it, e lì potete entrare nel dettaglio di quello che qua abbiamo solo accennato, e poi magari una volta ci lavoriamo sopra e ci facciamo anche una bella puntata di On The Road. Grazie mille per esserci venuto a trovare.
Grazie mille a te Claudio e buona giornata agli ascoltatori. Ci vediamo a Bricchidema, Parco Museo Tiguglio.
Certo, andiamo con un Battisti d'Annata.
Carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli.
Siamo arrivati al capolinea, avevamo appuntamento con un ultimo ospite che però non è ancora arrivato, però direi che è stata una puntata decisamente ricca. Abbiamo parlato di Africa, abbiamo parlato del festival di Viaggi e Miraggi, abbiamo parlato di cammini con la direttrice di Itinerari e Luoghi, siamo andati in Libano con Carlo Giorgi e ultimo ma non ultimo questa incursione nel Tiguglio. E quindi per quest'oggi possiamo tirare giù la Claire per On The Road. Un grazie alla regia Giulio e noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo viaggio. Se passate da Fa la Cosa Giusta c'è lo stand di Radio Popolare con il catalogo della mostra, con i nostri gadget, siamo qua.
I giardini di marzo si vestono di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori.